Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Radio Base. Buon anno e buona sveglia letteraria. Io sono Elsa Riccadonna e vi do il benvenuto alla prima puntata di Alza il volume Weekend. Riprendiamo carichi con tante letture che vi voglio consigliare per iniziare alla grande questo 2017, e poi nella seconda parte del nostro programma ci sarà un ospite, ma non vi voglio svelare troppo per non togliervi la sorpresa. Cominciamo subito con la nostra carrellata e ovviamente nuovo anno non potevano che esserci sul vostro scaffale radiofonico delle super news editoriali. E allora cominciamo subito. Le 8 montagne di Paolo Cognetti per Einaudi Editore. Pietro è un ragazzino di città. La madre lavora in un consultorio di periferie e farsi carico degli altri è il suo talento. Il padre è un chimico, un solitario, e torna a casa ogni sera carico di rabbia. Ma sono uniti da una passione comune. In montagna si sono conosciuti, innamorati, si sono addirittura sposati ai piedi delle tre cime di Lavaredo. La montagna li ha uniti da sempre, anche nella tragedia, e l'orizzonte lineare di Milano li riempie ora di rimpianto e nostalgia. Ma quando scoprono un piccolo paesino di montagna sentono di aver trovato il posto giusto, ed è qui che Pietro trascorre tutte le estati, in quella valle, e lì ad aspettarlo c'è Bruno, capelli biondo canapa e collo bruciato dal sole. Ha la sua stessa età, ma si occupa del pascolo delle vacche. Sono stati di esplorazioni e scoperte, tra le case abbandonate, il mulino e i sentieri più aspri. Sono gli anni in cui Pietro inizia a camminare con suo padre, la cosa più simile a un'educazione che abbia mai ricevuto da lui. La montagna è un sapere, un modo di respirare, il suo vero lascito. Da leggere perché Paolo Cognetti torna a regalarci un romanzo molto emozionante che ci porta in un'atmosfera altissima come sono le montagne e com'è la sua scrittura. È un bellissimo libro che ci riporta all'infanzia e alla crescita e alla ricerca di un posto nel mondo. Andiamo avanti con Il peso dei segreti di Aki Shimazaki per Feltrinelli Editore. Per tutta la vita Yukiko ha convissuto con un terribile segreto. La mattina del 9 agosto del 1945, prima che su Nagasaki fosse lanciata la bomba, ha ucciso il padre. In una lettera lasciata alla figlia dopo la morte confessa il crimine e rivela di avere anche un fratellastro. Ben presto si scoprirà che non è solo Yukiko a custodire segreti inconfessabili. I racconti personali si intrecciano con le vicende storiche, la Seconda Guerra Mondiale in Giappone, i conflitti con la Corea, il terremoto del 1923. Le generazioni si susseguono ed emerge un ritratto lucido di una società, quella nipponica, piena di contraddizioni e molto legata alle sue tradizioni. Sullo sfondo la natura, presenza costante e discreta, delicata ed elegante come la scrittura di Aki Shizamaki. Il vento che accarezza una guancia, le nuvole in un cielo afoso d'estate, le lucciole che volano sopra un ruscello, le camelie nel bosco a Nagasaki. Da leggere perché è un romanzo che va letto non solo per la parte storica, per quello che ci racconta di una terribile tragedia che era per chilometri molto distante da noi, ma che abbiamo sentito anche nostra, ma anche perché c'è un'ambientazione, una scrittura così onirica che ci rende questo libro indimenticabile, a partire da una copertina meravigliosa. Insomma, un libro delicato che nasconde però una storia di fortissimo impatto emotivo. Insomma, il giusto balance. Proseguiamo con Pane per i bastardi di Pizzo Falcone di Maurizio De Giovanni per Einaudi Editore. Quanta vita, quante vite e quanto buon odore di pane in città, se non ci fosse anche il delitto. Quando un omicidio divide in due le forze di polizia, il gioco si fa davvero duro per i bastardi che per molti devono ancora dimostrarlo, di essere davvero dei bravi poliziotti. Da un lato ci sono loro che seguono l'odore del pane e del delitto, ma dall'altra ci sono i tosti super detective della DDA che sentono odore di crimine organizzato. Mentre i sentimenti e le passioni di ogni personaggio si intrecciano con l'azione e determinano svolte sorprendenti, la città intera sembra trattenere il fiato per poi prendere voce. A volte c'è bisogno di un avversario agguerrito per riuscire a capire chi sei davvero. Forse i bastardi l'hanno trovato e per dimostrare di essere migliori sono disposti a tutto, perfino a diventare una vera squadra. da leggere, perché dopo il successo letterario dei Bastardi di Pizzo Falcone è arrivata anche la fiction, che sta registrando degli ascolti record, quindi sarebbe molto bello abbinare la lettura anche con la visione di questa fiction. Quindi è questo il mio da leggere perché, non solo perché Maurizio De Giovanni è bravissimo nell'intrecciare tutti i personaggi, ma anche nel raccontare una grande città che è Napoli e che qui emerge come una vera protagonista. Chiudiamo questa carrellata prima della pausa con Le cose che restano di Jenny Offill per NNE Editore. Mia madre spense la luce e chiuse la porta. La stanza infilò di nuovo il vestito da notte, pieno di pieghe profonde, che inghiottivano il buio. Chiusi gli occhi e cercai di sognare in un'altra lingua. Il padre di Grace crede nella scienza e costruisce per la figlia una casa di bambole, con luci che si accendono davvero. La madre di Grace le racconta leggende africane e trascrive la storia dell'universo in una stanza dalle pareti dipinte di nero. Grace ha 8 anni e la sua vita è come un labirinto, da cui si dirà amano sentieri per altri mondi fatti di numeri e fiabe, assurdità e meraviglie, ma poco alla volta anche quei mondi sbiadiscono e la sua famiglia purtroppo si disgrega. Grace è costretta a scegliere tra i propri genitori, vulnerabili, diversissimi, pieni di difetti, e per farlo deve lasciare la sua casa nel Vermont e spingersi fino alle strade allagate di New Orleans, al deserto del Nevada, in un viaggio drammatico e fiabesco. Da leggere perché Jenny Offill tesse un racconto allo stesso tempo onirico e durissimo, la storia di una bambina che vuole capire la differenza tra la verità, la menzogna e la speranza. È un romanzo che è un po' appeso tra il futuro e il passato, e il filo d'acciaio che tiene insieme tutto è questa piccola protagonista. Siamo arrivati alla fine dei nostri consigli di lettura, quindi adesso ci prendiamo una piccolissima pausa. Restate lì, magari bevetevi il caffè intanto, e quando ritorneremo ci sarà ai nostri microfoni un super ospite. A fra poco.
Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
E siamo di nuovo rientrati nella redazione di Radio Base per la prima puntata targata 2017 del vostro programma preferito di consigli di lettura Alza il volume Weekend. Come vi avevo anticipato, ovviamente abbiamo anche un ospite, il primo che giusto arriva nella prima puntata appunto è un giovane scrittore, è mantovano, ha appena scritto l'ultimo libro che chiude una trilogia molto appassionante, ma ha scritto anche altri libri. E allora non posso fare altro che presentarvelo subito, perché così sentiamo proprio da lui, insomma, l'ultimo nato tra i suoi libri, e do il benvenuto ad Alessandro Spocci. Benvenuto Alessandro.
Ciao, buongiorno, grazie, e grazie per avermi fatto aprire questa rassegna come primo ospite.
E beh, insomma, è bello che nella prima puntata ci sia anche uno scrittore di casa nostra, visto che la nostra è un'emittente mantovana, insomma siamo molto orgogliosi di questo. Ma prima di parlare della tua ultima fatica, torniamo un po' indietro e capiamo esattamente da dove è cominciata la tua passione e la voglia di scrivere, magari un giorno diventare anche un famoso scrittore come scrivi tu nella tua biografia.
Diciamo che ho cominciato subito dopo il liceo classico, intorno ai 18 anni, e ho pubblicato il mio primo libro per scherzo, e dopodiché ci ho preso gusto e così dopo ne sono nati altri, e piano piano sono arrivato alla pubblicazione di quest'ultimo, che è il sesto della mia vita. E quindi penso che la scrittura sia un po' come una qualsiasi altra attività agonistica, no? E bisogna farlo piano piano, passo dopo passo, se vuoi fare qualcosa di buono. E quindi immagino che ogni libro che scrivo poi vada sempre un po' meglio.
Insomma, una sorta di allenamento, chiamiamolo così, ecco. Esatto. Siamo partiti con i primi, poi si è alzata sempre di più l'asticella, ecco, e tu sei arrivato adesso a concludere con il terzo di una trilogia, appunto, anche se, come hai detto appena tu, ne hai scritti 6, che è L'ultimo eroe, che praticamente pone fine, diciamo così, alla storia di questo personaggio maschile che è un po' il protagonista, che è il fil rouge di tutti e tre, molto molto controverso, affascinante ma contorto, sempre attorniato da dei casi molto difficili e da belle donne. Insomma, c'è tutto per creare un libro che tiene alta la suspense.
Sì, diciamo che la storia è una storia che ha delle tracce ben definite, quindi i tre libri che compongono questa trilogia sono comunque tre storie separate. Mm-hmm. E il protagonista continua nel suo percorso di crescita e di redenzione, diciamo, e quindi arriviamo a quest'ultimo capitolo della saga in cui si chiude il cerchio, ecco, quindi...
in cui ha un sacco di gatte da pelare, dobbiamo dirlo, insomma, diciamo che in questa storia ci sono, a partire dall'inizio, quando deve capire dov'è, chi è, cosa sta facendo, perché l'inizio è abbastanza folgorante. Insomma, lui si trova praticamente mezzo morto, non si ricorda bene, tutto arriva in flashback, quindi già l'inizio ti mette un po' così la pulce nell'orecchio per sapere esattamente che cosa succederà.
Sì, il libro comincia appunto con il protagonista Alessandro Vinci che si sveglia dal coma e non ricorda bene gli eventi che l'hanno portato fino a quel punto, e diciamo che il lettore scopre insieme al protagonista tutto quello che è accaduto prima e di conseguenza tutto quello in cui si ritroverà successivamente. Quindi è una storia che si sviluppa di pari passo tra il lettore che piano piano apprende quello che è successo prima e il protagonista che arriva poi ad affrontare quello che è il problema che gli si pone davanti in questa terza storia.
Ecco, non svegliamo troppo perché non dobbiamo togliere il piacere della lettura a chi ci sta ascoltando e che
no,
quindi sicuramente è già incuriosito, quindi noi stiamo anche facendo molta fatica a dire e non dire, ma i nostri ascoltatori sanno che siamo bravi, non faremo spoiler in questo caso. È molto interessante dal punto di vista di lettore, per me è stata anche vedere la struttura narrativa di questo romanzo, che è un po' un mix and match, nel senso che alla scrittura, come la vediamo sempre, si abbinano e si infilano anche pezzi di SMS, poesie, insomma è un modo di scrivere e di comunicare molto contemporaneo.
Sì, questa è una cosa vera, e soprattutto la cosa particolare di quest'ultimo libro, che lo distingue un po' e secondo me lo rende migliore rispetto ai due precedenti, è la differenza di narrazione tra il racconto in prima persona del protagonista che porta avanti la storia e poi l'intreccio che ha questo protagonista con una serie di altri personaggi che invece seguono una storia parallela fino a quando poi non la incrociano con la sua. Quindi questa è stata la cosa un po' più difficile da chiudere, ed è per questa ragione che il libro ha impiegato quasi 2 anni a essere pronto. Ci è voluto abbastanza tempo e fatica per arrivare a questo.
Ecco, un libro che ha avuto una genesi molto lunga e penso anche sofferta da un certo punto di vista, ma tra tutti e 6 i tuoi libri, qual è quello che ti ha divertito di più scrivere? È una domanda cattiva, lo so, però insomma, uno scrittore deve anche sapere un po' scegliere tra i suoi figli letterari.
Ah, diciamo che il libro che più mi ha appassionato è stato l'ultimo per una serie di motivi, perché reputo sinceramente che sia quello che sono riuscito a fare meglio, e la storia è nata veramente passo dopo passo, e quindi l'ho scritta con tutto il tempo che era necessario per poterla scrivere. Questa è una cosa che non sempre succede quando fai un libro, perché tante volte scrivi una storia e poi dopo devi andare a migliorare questa storia partendo già da una base che ha già il suo inizio e già la sua fine. Mm-hmm. Questa invece è cresciuta passaggio dopo passaggio, e secondo me questo è è una cosa molto positiva quando, quando crei qualcosa di tuo.
Ecco, quindi un romanzo più maturo, diciamo così, quindi è sì, quello di cui sei più orgoglioso. Allora, ricordiamo il titolo, L'ultimo eroe, e Alessandro, tu hai anche un sito dove i nostri lettori e ascoltatori possono leggere e vedere le copertine dei tuoi libri, ce lo vuoi ricordare?
Sì, certo, è www.alessandrospocci.it e... è semplicemente un sito in cui ci sono scritte un po' di informazioni riguardanti me e soprattutto i miei libri e tante volte le dediche che vengono fatte all'interno di un libro piuttosto che la musica che può averle ispirate. Ecco, quindi qui c'è un po' tutto quello che è la mia vita da scrittore, ecco.
Ecco, un corollario anche un po' per leggere i tuoi libri da affiancare, insomma una cosa interessante anche sapere la musica che ti ha ispirato, ecco. Quindi adesso c'è il nuovo nato che insomma di cui tu sei molto orgoglioso, però una volta che è fatto, che è scritto e che è prodotto avrà la sua vita. Stai già pensando al prossimo?
Per il momento no. Adesso sono abbastanza concentrato su questo ed è da quando l'ho finito non ho più preso in mano nient'altro. Quindi...
ecco, una pausa di riflessione per ora, riposo,
esatto,
dello scrittore.
Magari aprirò un bar in Costa Azzurra.
Va bene, allora magari sarà un bibliobar, speriamo, anche con i libri, se sarà quello il tuo destino. Intanto noi ci leggiamo i tuoi libri e io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui ai nostri microfoni, però l'ultima domanda non può mancare ed è: che cosa stai leggendo tu adesso?
Io attualmente sto leggendo un libro che si chiama La moglie bugiarda.
Uh-huh.
È un romanzo ambientato negli Stati Uniti ed è un genere abbastanza simile al mio, ecco, è un genere giallo, c'è della suspense, è un finale che non ci si aspetta, e quindi io tendo sempre a leggere il genere molto simile a quello che scrivo e quindi questo libro rispecchia pienamente queste caratteristiche.
Ok, allora il tuo consiglio di lettura è La moglie bugiarda di Susan Crawford per PM Editore, quindi anche tu ci hai dato un consiglio di lettura, ma questo lo leggeremo solo quando avremo finito tutti i tuoi libri, perché io ricordo ancora L'ultimo eroe, che è appunto l'ultimo libro di Alessandro Spocci, che è stato oggi ai nostri microfoni, a cui auguriamo tutta la fortuna possibile, aspettiamo, speriamo un nuovo romanzo, e se non sarà così, beh, ti verremo a trovare in Costa Azzurra. Grazie ad Alessandro Spocci.
Grazie mille a te e a tutti, grazie.
Siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata di Alza il Volume Weekend. Come sempre vi ricordo il nostro sito www.radiobase.eu. Avete scaricato la nostra bellissima applicazione? Beh, spero di sì, se ancora non l'avete fatto fatelo, così ci potrete ascoltare ovunque e comunque. Io vi do appuntamento a sabato prossimo con un'altra sveglia letteraria a ore 9:30 con ovviamente consigli di lettura e un altro nuovo inaspettato ospite, e io vi auguro buona giornata.
Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.